Buonasera amici di Radio Città Aperta, buonasera, siamo in onda. Io sono Giulia Pazzolera, alias The Italian Piano Girl, e come ogni mercoledì alle 21:30 vi do il benvenuto su Pianoforte Senza Coda, la trasmissione graffiante e irriverente dedicata al mondo del pianoforte. Io, come al solito, ringrazio Riccardo, abbiamo ascoltato il suo Melting Pot, grazie a Riccardo che mi passa la linea, grazie al nostro direttore di Radio Città Aperta, Gianluca Polverari. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano in replica e la martedì, per voi è la pausa pranzo e insomma noi comunque siamo sempre qui pronti a riempire i vostri viaggi in auto, le vostre giornate con tanta buona musica e con i racconti dei nostri ospiti. Oggi, prima di iniziare ufficialmente, vorrei dedicare un pensiero insieme a voi naturalmente, un pensiero per Giulia. La sua scomparsa crudele, drammatica, sconvolto le vite dell'Italia intera. Giulia è diventata un po' la sorella, la figlia, la nipote, insomma, di tutti gli italiani. Purtroppo nulla possiamo fare per riportare in vita il sorriso di questa ragazza a cui veramente è stata spezzata l'esistenza in modo così barbaro. Ma possiamo fare sì, anzi, dobbiamo far sì che il ricordo di Giulia ci accompagni e sia di monito, soprattutto in questa battaglia contro la violenza sulle donne che evidentemente dobbiamo ancora iniziare a combattere. Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha chiesto di non fare un minuto di silenzio, ma di fare un minuto di rumore per ricordare Giulia. Noi siamo una radio musicale, io insomma penso che potremmo interpretare correttamente questo desiderio se il minuto di rumore diventa un minuto di musica, un minuto di musica dedicata alla lotta alla violenza sulle donne e quindi ecco, fra i tanti pezzi, fra le tante canzoni che mi sono venute in mente in questi giorni, in queste ore, ho pensato di sceglierne una. Ho pensato di sceglierne una di Nina Simone che si intitola Four Women, quattro donne di colore, sono Sara, Sifronia, Sweet Thing e Peaches. Sono quattro donne costrette a subire la violenza degli uomini, la violenza della società. Quattro donne che vengono umiliate due volte, prima in quanto appunto femmine, in quanto donne, poi in quanto nere. Sono però quattro donne che non si piegano alla violenza, sono quattro donne che lottano, che combattono e oggi insieme a loro mi piace pensare che ci sia anche Giulia e ci siano anche tutte le altre vittime della barbara violenza dei loro compagni. Allora, questo brano è tratto dall'album Wild is the Wild del 1967, Nina Simone, Four Women.
Along, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. Thank you.
like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing.
Nina Simone, For Women. Ho deciso di ricordare così Giulia Cecchettin, di dedicarle questo minuto di musica prima di iniziare ufficialmente la nostra puntata dedicata al pianoforte, dedicata agli 88 tasti e alle storie dei nostri pianisti che si raccontano ai microfoni di Radio Città Aperta, di Pianoforte Senza Coda. Ma vorrei farlo poi anche in chiusura, proprio perché io credo davvero che la musica, che l'arte, che la cultura debbano essere anche un veicolo di valori sani, che debbano avere necessariamente anche un impegno civico, sociale nei confronti della comunità alla quale apparteniamo. È una cosa nella quale io personalmente credo molto e secondo me ora più che mai c'è bisogno di impegno, di determinazione in questa battaglia che, ripeto, dobbiamo ancora cominciare a combattere. E adesso è venuto il momento di dare il benvenuto al nostro ospite di oggi. Io vi sto per presentare un progetto molto particolare. Sapete che a Pianoforte Senza Coda ci piace andare a scovare le chicche. Questa, credetemi, che è proprio una chicca. È un progetto jazz che però strizza l'occhio al mondo della classica con grande sapienza compositiva, grande verve anche, vorrei dire. E, insomma, intanto ve lo presento, l'ospite di oggi è un pianista foggiano, si chiama Roberto De Nittis. Roberto si è diplomato nella sua città, alla quale è molto legato, poi lo vedremo, è Foggia. Nel 2012 ha vinto il premio delle arti, è stato pianista stabile dell'orchestra RAI I Suoni del Sud, con cui ha frequentato abitualmente, insomma, il piccolo schermo RAI. Ha collaborato con artisti del calibro di Albano, Grazia Di Michele, Marco Tamburini, Enzonini, insomma, questi solo per citarne alcuni. Con Roberto De Nittis parleremo del suo ultimo progetto, in particolare il progetto Maè, un progetto che rivisita la musica di Umberto Giordano, grande compositore operista della città di Foggia, che De Nittis ha rielaborato in chiave veramente originale, in chiave jazz. Ma prima di dargli la parola, come al solito, voglio dare il benvenuto al nostro ospite facendo ascoltare un pezzo della sua musica. Questo è il pezzo più popolare, diciamo così, di Roberto De Nittis. È un pezzo che sicuramente ci metterà il buon umore, perché è la colonna sonora di SpongeBob, Toonfoolery, e quindi ascoltiamo Roberto e poi torniamo qui su Pianoforte Senza Coda. Thank you. Il ghost track di SpongeBob di Roberto De Nittis, uno dei suoi brani più conosciuti perché ha totalizzato decine di migliaia di ascolti su Spotify. È proprio vero che quando si torna bambini torna anche il buon umore. Allora Roberto De Nittis è qui con noi ai microfoni di Radio Città Aperta. Buonasera Roberto, benvenuto.
Ciao, buonasera, grazie per avermi invitato.
Buonasera a te, insomma ti abbiamo così dato il benvenuto con questo pezzo un po' particolare ma che ha avuto veramente un successone. Ecco, che dire, ti sei divertito con questo pezzo di SpongeBob?
Sì, è stato un omaggio a uno dei cartoni animati con i quali sono cresciuto, con il mio primo progetto Dada, che vedeva l'impiego di tutti gli strumenti giocattolo, oltre che giocattoli veri e propri. Quindi è stato divertente sia registrarlo e anche notare come in realtà questa qui, che sarebbe dovuta essere la ghost track del disco, in realtà è la traccia più ascoltata su Spotify, più diffusa, anche perché è stata inserita in varie playlist americane proprio, quindi è stata una piacevolissima sorpresa.
Piacevolissima, sì, decisamente divertente. Allora, Roberto, intanto benvenuto, insomma, ufficialmente a Pianoforte Senza Coda. Qui, insomma, se hai seguito la trasmissione, sai che noi raccontiamo le storie, ci piace chiacchierare con i nostri pianisti, sapere cosa amano fare quando non suonano, sapere, delle loro idee, dei loro progetti musicali, naturalmente. Quindi ti chiedo, ecco, raccontaci un po' di te, della tua vita, come nasce, la tua passione per la musica, come sono stati i tuoi esordi, insomma, abbiamo parlato della tua città natale durante la presentazione che è Foggia, collaborazioni importanti con artisti, insomma, di fama nazionale. Ecco, cosa ci racconti, insomma, del modo in cui hai iniziato a suonare il pianoforte?
Beh, iniziò oramai tantissimi anni fa, quasi 30 anni fa, grazie a Gianna Fratta, l'importante direttrice d'orchestra conosciuta molto oggi. Fu lei ad avviarmi praticamente allo studio del pianoforte e a trasmettermi una grandissima passione. E poi durante il mio percorso classico al Conservatorio di Foggia ho avuto l'opportunità di collaborare con varie orchestre con cui poi abbiamo avuto modo di avere collaborazioni importanti, come citavi tu prima, con Albano, ma non solo del mondo del pop. E poi quello che mi piaceva fare quando non lavoravo, comunque quando non studiavo, in realtà si è trasformata negli anni nel mio lavoro, nella mia passione, o meglio il jazz, e quindi poi dalla classe. Dopo qualche anno il diploma di pianoforte mi convertì al jazz e qui si sono aperti veramente grandi nuovi mondi per quanto riguarda sia i miei interessi che la mia passione che anche a livello lavorativo.
Certo, e allora partiamo subito da questa passione del jazz. Io voglio subito dare spazio alla tua musica, vorrei lanciare un pezzo di cui dopo parleremo insieme, insomma, se sei d'accordo, intanto lo lancio e poi naturalmente facciamo due chiacchiere, un pezzo che è tratto dalla tua ultima fatica discografica. Allora direi che intanto ascoltiamo, poi commentiamo insieme a Roberto De Nittis, questo è Mae. E questo è Mae di Roberto De Nittis, che è qui con noi ai microfoni di Pianoforte Senza Coda, brano registrato assieme all'Orchestra Sinfonica Young del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, orchestra diretta dal maestro Andrea Palmacci. Insomma, io ve l'avevo preannunciato un po' che questa fatica discografica di Roberto De Nittis sarebbe stata veramente una chicca e credo che proprio sia la definizione giusta. Ecco, un progetto dedicato a Umberto Giordano, celeberrimo compositore, operista di Foggia, ecco la città natale, di De Nittis, compositore al quale è stato dedicato anche il Conservatorio di Foggia. E tu, Roberto, hai voluto un po' intanto omaggiare, ecco, questo grande artista, della tua città, omaggiare la tua terra e rileggere in chiave jazz la musica di questo compositore, noto soprattutto per l'opera. Immaginando un po' che emozioni proverebbe Umberto Giordano oggi se tornasse a Foggia, se tornasse appunto nella città, natale. Ecco, raccontaci come nasce un po' questo progetto, da dove ti viene l'idea e poi come hai pensato di approdare un progetto con l'orchestra, un progetto sinfonico.
Sì, certo, questo progetto insomma nasce come la realizzazione di un sogno, ma non a livello proprio realizzativo del sogno, ma mettere in musica un sogno, un'idea che mi venne qualche anno fa, o meglio immaginare Umberto Giordano che rientra a Foggia, ritorna a Foggia adesso, quindi nell'epoca moderna, vuoi come essenza, vuoi come anima o vuoi veramente come persona, e pensai che emozioni proverebbe lui a ritornare nella sua città natale dopo tantissimi anni dalla sua scomparsa, considerando anche che fino a qualche anno prima di morire lui non ebbe un grandissimo rapporto proprio con la città di Foggia. E quindi l'idea è stata quella di mettere in musica 9 immagini. Sostanzialmente, con quindi no, 9 sensazioni, 9 emozioni che proverebbe a mio avviso Giordano, il quale appunto si ritrova a passeggiare per Foggia e quindi farsi il giro nel mercato rionale piuttosto che ripensare al rapporto molto, molto stretto, intimo che aveva con la sorella Madia, piuttosto che ripensare alla banda. Lui era un grandissimo appassionato di banda, anche da ragazzino scappava di casa per inseguire la banda che suonava in giro per Foggia. E quindi da queste 9, diciamo, sensazioni, da queste 9 immagini ho composto appunto 9 brani che poi abbiamo registrato proprio a Foggia, proprio al conservatorio che era la mia seconda casa fino a qualche anno fa, con l'Orchestra Sinfonica Young del Conservatorio, quindi anche abbiamo coinvolto 26 ragazzi, diplomandi e neodiplomati, se vogliamo, i quali hanno accolto il progetto veramente con tantissimo entusiasmo, anche all'inizio, se vogliamo, con un po' di scetticismo, perché comunque io al Conservatorio ero molto conosciuto all'epoca, fin quando lo frequentavo. Poi sono passati quei 10 anni e quindi queste nuove leve non sapevano minimamente chi fossi. Poi dopo, quando hanno ascoltato la musica, hanno capito tutto, hanno conosciuto anche il legame che io nutro ancora con il Conservatorio di Foggia. Si sono totalmente immedesimati e lasciati trasportare. Infatti, a livello empatico, c'è veramente tanta, tanta, ce n'è tanta proprio di empatia a livello musicale tra me e loro. Per me Foggia era, appunto, essendo cresciuto in conservatorio, tutto mi parlava di Giordano. Io quando scendevo di casa, da casa mia per andare alle scuole medie al conservatorio, passavo per Piazza Umberto Giordano, Teatro Umberto Giordano, Casa Natale di Umberto Giordano. Quindi diciamo che è una sorta di leitmotiv del mio percorso di studi, sia classici che anche poi jazz. E quindi è stato un omaggio alla figura di Umberto Giordano, all'uomo, più che alla sua musica, in realtà, musica che adoro, tra l'altro. E della sua musica, se vogliamo, ne compaiono 16 battute proprio nell'ultimo brano del disco. Il disco infatti si chiude con 16 battute che anticipano il famoso intermezzo di Fedora. E quindi questo.
Ma che storia incredibile, guarda, poi anche la cosa che hai raccontato dei ragazzi che inizialmente erano così un po' dubbiosi, un po' scettici, è proprio vero che Nemo profeta in patria, però insomma è anche bello sentire questi racconti dove invece più generazioni di artisti si uniscono per rivivere anche in chiave moderna, in chiave rielaborata, un compositore che ha fatto la storia della propria terra natia. Senti, ma la parola Mae, che insomma è anche il titolo di questo progetto, immagino significhi maestro, è un intercalare foggiano, giusto? E, insomma, cosa vuol dire Mae esattamente?
Sì, è un modo di dire, se vogliamo, foggiano, ma ovviamente il riferimento è il maestro. La foggia, i mae sono chiunque faccia qualcosa, quindi dall'artigiano al musicista, ovviamente, in conservatorio quando entri, uè, mae, buongiorno, mae. Quindi voglio dire, è un termine usato in maniera, se posso dire, correttissima, appunto, nei confronti di chi fa qualcosa. E in questo caso il mae è proprio Umberto Giordano, che io mi sono immaginato ritornare a Foggia, essere riconosciuto e quindi poi chiamato dalle persone che lo riconoscevano, no? Quindi mae, mae, è questo.
Uè, uè, mae, mae, guarda, abbiamo subito il buon umore, ecco, con questo calore del sud. Io approfitto adesso per lanciare un altro brano, come al solito poi lo commentiamo insieme, un altro brano dell'album Mae, un brano anche questo che ho amato particolarmente ascoltando il tuo disco, che è Bancarelle. Facciamo così, lo ascoltiamo, poi lo commentiamo insieme.
Thank you.
Roberto De Nittis, questo era Bancarelle tratto dall'album Mamae, l'album che rende omaggio alla storica figura di Umberto Giordano, operista di Foggia, album registrato con l'orchestra Young del Conservatorio, appunto Umberto Giordano di Foggia, orchestra diretta dal maestro Andrea Palmacci. Bancarelle è un brano che io personalmente ho amato tanto ascoltando il tuo disco. Io ho avuto la fortuna di visitare Foggia, di visitare il mercato rionale di Foggia. Io dovete sapere che ho un debole per i mercati in generale, non ne parliamo poi per i souk delle città arabe. Sono quelle situazioni in cui ci sono questi miscugli incredibili di odori, di suoni, di sapori, dove veramente, secondo me, si vive l'umanità vera, ecco. Come nasce, insomma, l'idea anche di questo brano più pittoresco, più vivace all'interno del disco? Che suggestioni hai provato quando l'hai composto?
Beh, c'è da considerare che io sono nato e cresciuto in pieno centro a Foggia e esattamente sopra il mio palazzo affaccia su uno dei mercati rionali, che è quello del Rosati, che si fa ogni giorno. Quindi più di una volta mi sono svegliato con le urla dei venditori. Ogni giorno quando dovevo andare appunto la mattina alle scuole medie in conservatorio, dovevo obbligatoriamente attraversare tutto il mercato, e quindi diciamo che sono cresciuto in quell'ambiente lì e con gli anni ho capito quanto in realtà sia un ambiente veramente molto jazz, appunto perché, come dicevi tu, è un luogo di incontro, un luogo di scambio, è un luogo in cui tutti coloro che ne fanno parte, sia venditori che acquirenti, in realtà è come se si calassero in una dimensione totalmente parallela a quella che è la vita di tutti i giorni che poi che ognuno ha. Quindi c'è un grande, veramente, ci sono grandi insegnamenti a livello proprio comunicativo nel mercato. E quindi mi sono immaginato appunto Giordano ritornare e rifarsi un giro, anche perché lui pure è nato nel cuore di Foggia, vicino ad un altro mercato rionali, che sarebbe il mercato Arpi, che è il primo, se vogliamo, il più storico dei mercati rionali di Foggia.
Certo, beh, non ci si annoia a vivere sopra un mercato, immagino. Insomma, sono pienamente d'accordo comunque sul fatto che l'umanità del mercato insegni tanto e, insomma, dà spesso anche tante suggestioni agli artisti e ai musicisti. Ma ora è arrivato il momento di spostarci dal vivace mercato di Foggia a Napoli, un'altra città pittoresca, un'altra città con un grande, ecco, livello di intensità emotiva. Napoli è un po' l'esordio di Umberto Giordano, lui ha studiato lì al Conservatorio San Pietro Maiella, e a questo momento particolare della vita di Giordano tu hai dedicato Napoletana, un brano anch'esso molto intenso, interpretato tra l'altro dal clarinetto solista di una grande artista che è Zoë Pia, un'artista con la quale hai calcato i palcoscenici di tanti teatri importanti, con cui hai una collaborazione all'attivo che è molto feconda. Ecco, ti va di parlarci di lei, di parlarci anche di questo brano? Com'è nato Napoletana?
Sì, Napoletana nasce appunto come un omaggio alle prime fasi di Umberto Giordano. La citazione di Fedora non è a caso, tant'è che Fedora fu una di quelle opere concepite, se vogliamo, proprio a Napoli da Umberto Giordano. E quindi non potevo in questo racconto non affacciarmi anche in una parentesi molto importante della vita del maestro. E qui, come ultimo brano, appunto essendo l'ultimo brano, c'è ospite Zoë Pia, la clarinettista oramai molto affermata in Italia, sì, con la quale appunto collaboriamo da diversissimi anni, quindi è stato solo che un piacere avercela come ospite del disco.
Va bene, allora dopo una immersione nel mercato di Foggia, ascoltiamo questa suggestione invece di Napoli. Questa è Napoletana, tratta dall'album Mahé di Roberto De Nittis. Roberto De Nittis al pianoforte insieme all'Orchestra Sinfonica Young del Conservatorio Umberto Giordano, diretta dal maestro Andrea Palmacci con la collaborazione della clarinettista Zoë Pia. Roberto De Nittis con l'Orchestra Sinfonica Young Umberto Giordano di Foggia, questo era Napoletana, tratto da Mahé, con la partecipazione del clarinetto solo di Zo Pia. Abbiamo ancora un quarto d'ora per stare insieme a Roberto De Nittis, abbiamo parlato di Mahé, questo progetto che il pubblico, anche se sono sicura, avrà apprezzato tantissimo. Ora è arrivato il momento di parlare anche di un altro disco, che è il tuo primo disco, che si intitola Dada. Anche questo è un progetto molto particolare perché c'è dentro lo strumento del toy piano, il pianoforte giocattolo, insomma una sonorità che tanti compositori hanno utilizzato, alla quale anche tu sei particolarmente legato, un disco che tu stesso hai definito come tanto fortunato quanto sfortunato, fortunato perché ha riscosso grande successo, ecco questo sì, e sfortunato perché è uscito in concomitanza con la pandemia, quindi ecco, questo forse, questo momento particolare forse ha un po' tarpato le ali al lancio di Dada. Ecco, ti va di raccontarci come nasce Dada?
Sì, Dada nasce nel momento in cui scoprì di diventare padre, se vogliamo. Io poi ho avuto sempre con me in ogni concerto, oltre al pianoforte, ho sempre avuto il mio storico toy piano. E quindi si sono un attimino, se vogliamo dire, collegate le cose, e quindi nacque l'idea appunto di fare un disco con una formazione cameristica, se vogliamo, perché siamo in otto, in cui però ogni musicista utilizza strumenti giocattolo o giocattoli vere e proprie oppure micro strumenti. E Dada, sì, l'ho definito fortunato e sfortunato anche perché l'uscita di questo disco mi permise di vincere il Top Jazz come miglior nuovo talento del 2019. Però notizia uscita a metà gennaio del 2020 e poi da febbraio 2020 in poi sappiamo, sappiamo tutti cosa è successo. Però fu è stato l'album che, se vogliamo, mi ha un attimino dato tanti stimoli proprio a livello compositivo e creativo, i quali poi mi hanno portato anche a volere fare un passo indietro e anche a guardare quelle che erano le mie origini, poi con Mahé. E quindi è stato di Dada la cosa veramente molto più curiosa, se vogliamo, fu la registrazione, andare a registrare, perché andammo a registrare da Stefano Merio, che è uno dei più importanti, se vogliamo, fonici di registrazione italiani, il quale è abituato ovviamente a registrare artisti internazionali. Poi me ne arrivo io con tutti questi strumentini giocattoli, quindi diciamo un episodio veramente molto curioso che ogni tanto quando ci sentiamo ricordiamo sempre.
Questi strumentini giocattolo che però ti hanno fatto vincere il premio come miglior talento jazz, insomma, quindi ecco, tanto giocattolo non erano, o meglio, sono giocattolo, ma poi naturalmente il fine ultimo della musica giustifica tutto e questa è una composizione veramente bellissima alla quale mi sono appassionata proprio al primo ascolto, si intitola L'Alchimista, è tratta appunto dall'album Dada del 2019, Roberto De Nittis, e quindi ascoltiamo. Quanta carica, quanta verba, veramente quanto estro creativo in questo Alchimista Dada di Roberto De Nittis, che è ancora qui con noi per questi ultimi minuti assieme su Radio Città Aperta, i microfoni di Pianoforte Senza Coda. Roberto, prima di lasciarti andare volevo fare con te una riflessione sul rapporto fra la musica classica e il jazz. Tu come me sei un artista di estrazione classica, sei diplomato in conservatorio, quindi potremmo dire che il tuo background sia assolutamente accademico, anche se poi naturalmente hai deciso, e dopo averti ascoltato direi che l'hai deciso assolutamente a ragione, ecco, che la tua strada sarebbe stata quella del jazz. Ecco, tu sai che da sempre il nostro mondo, dico il mondo al quale anch'io appartengo, che è quello della classica, vive un po' questa dicotomia fra generi musicali, cioè la classica e poi c'è tutto il resto. Io non sempre ho condiviso questo punto di vista, ora per fortuna le cose stanno un po' cambiando. Gli stessi conservatori, percorsi diciamo accademici dei conservatori, hanno aperto le porte ad altri generi musicali, al jazz, al pop, alla rock, alle musiche tradizionali, quindi diciamo che finalmente si sta affacciando, ecco, la convinzione che non esista una musica di serie A, una musica di serie B, ma una musica bella e di qualità e una musica brutta, punto, ecco. Ma tu che un po' provieni da entrambi i mondi, cosa pensi a riguardo? Ecco, che riflessione ti sentiresti di fare su questo tema?
Allora, io da sempre, quindi da quando ero, diciamo, classico convinto, non ho mai visto i due generi come due entità scisse separate, ma ho visto sempre il jazz come una conseguenza della musica del Novecento, quindi dal Novecento in poi la musica ha preso quest'altra direzione. Ed è stata la cosa che in realtà all'epoca mi spinse poi a studiare. Io mi iscrissi, dopo il diploma di pianoforte, mi iscrissi ai corsi di jazz, che all'epoca con i vecchi ordinamenti si potevano frequentare solo se avevi appunto diploma di strumento, e mi iscrissi perché ero curioso di capire a livello musicale e armonico e compositivo cosa e come in realtà ragionavano i musicisti di jazz, perché sai, specialmente poi all'epoca c'era comunque un po' questa, se vogliamo, a livello di ignoranza, no? Uno pensava, sì, le improvvisazioni sono fatte così a caso, e io sta roba qui non l'accettavo, dicevo, no, non è possibile che per improvvisare basta che suoni a caso e via. Tant'è che quando poi cominciai gli studi capì in realtà come funziona la cosa, e lì mi prese proprio come una sorta di trambata, perché mi appassionai tantissimo, perché è tutto armonia in realtà. tutta armonia, composizione, poi nel momento in cui ti metti a scrivere. E per quanto mi riguarda, è stato semplicemente un appassionarsi ad un linguaggio che non avevo mai fatto, che non avevo mai adoperato fino allora. Per quanto riguarda i conservatori, sì, sono d'accordo con te che finalmente ci sono cattedre di jazz, anche se posso dire che io sono un po' un nostalgico, cioè secondo me. Com'era prima strutturata la questione, specialmente riguardo al jazz, secondo me non era affatto male, cioè che il jazz fosse una materia, diciamo, superiore a quello del diploma di strumento. Cioè, tu prima, se volevi studiare jazz, dovevi essere diplomato. E questa cosa, secondo me, era molto, ma tanto, tanto, tanto utile, anche perché ti arrivavano persone a studiare la materia che comunque avevano una padronanza dello strumento, insomma, più che, diciamo, più che decente, essendo appunto gente diplomata. E quindi è come se tu andavi ad aumentare il tuo bagaglio culturale. Invece adesso, ovviamente, è un bene da un lato e un male dall'altro, perché ovviamente l'utenza è esplosa, ovviamente, e quindi chi si iscrive magari solo a jazz ha tanti gap a livello proprio culturali nei confronti di quella che è la musica in generale, a prescindere dalla musica classica. Quindi, se vogliamo, rimango ancora un po' legato al passato in questo senso. E credo che sì, differenza anche tra musica bella e musica brutta, anche lì. Secondo me c'è musica che piace e musica che non piace. Alla fine la musica è un linguaggio, è un'espressione di qualcosa, quindi ci si può essere d'accordo, ci si può essere contrari, può piacere, può non piacere. Però ecco, sì, quello che per quanto riguarda strettamente me all'epoca segnò un po' una svolta fu proprio l'appassionarsi al linguaggio totalmente diverso, totalmente sconosciuto rispetto a quello che io per 12-13 anni potessi avere parlato, ecco.
Ma guarda, ti ringrazio veramente di questa disamina, ti ringrazio della tua riflessione. A me piace sempre toccare queste tematiche che forse sono un po' più legate, diciamo, alle diatribe degli addetti ai lavori. Ecco, di chi lavora nel settore musicale, magari chi è fuori e è un semplice ascoltatore, un appassionato, non percepisce queste cose. Però mi piace affrontare questi temi perché fanno parte del dibattito musicale odierno e insomma ti ringrazio della tua riflessione. Al volo, prima di lasciarti andare, ho ancora tempo velocemente per una domanda. Tu sei stato per anni pianista stabile dell'orchestra RAI I Suoni del Sud. Appunto, sei stato in televisione. Nel piccolo schermo in Rai tanti anni, che esperienza è stata? Al volo ci racconti un po' anche qualcosa di quei momenti, insomma, in cui frequentavi l'ambiente televisivo con altri musicisti.
Sì, di sicuro all'epoca, per quello che poteva essere sia il mio percorso che anche la mia età, fu una delle esperienze più importanti fatte all'epoca e molto formative. Sia perché appunto tu sei pianista, quindi puoi capire bene, per noi pianisti essere in orchestra è un'attività alla quale non siamo sempre tanto abituati, no? Quindi sia per questo motivo e poi anche per appunto vedere che cosa c'è dall'altra parte dello schermo, capire quanto in realtà tutto ciò che a chi vede può sembrare, non voglio dire improvvisato, ma quantomeno scorrere in maniera del tutto naturale, in realtà dietro prevede tantissimo studio, tantissima perfezione, secondi televisivi veramente spaccati, guai a sforare. E musicalmente invece è stato molto, ma veramente molto interessante poter suonare un genere che per me all'epoca era veramente tanto sconosciuto. Quale la musica pop, perché mi fece rendere conto, in realtà, sempre per nutrire un po' quella mia curiosità di cosa e di come erano strutturate le canzoni, perché anche lì, quando uno ascolta in maniera del tutto, se vogliamo, superficiale, ma secondo l'accezione non critica del termine, non si rende conto in realtà di quanto anche in realtà in quel genere musicale c'è uno studio veramente molto importante su appunto l'armonia, sulle strutture, specialmente dei brani, oltre che del testo. Per carità. E quindi fu un'esperienza veramente molto formativa con quella che era l'Orchestra dei Suoni del Sud, che oggi è diventata, col passare degli anni, è diventata la Fondazione ICO, quindi istituzione concertistica orchestrale, quindi sono anche, se vogliamo, anche affettivamente legato.
Insomma, ci sta anche il legame affettivo, assolutamente sì. Caro Roberto, noi siamo arrivati alla chiusura della nostra trasmissione. Che dirti? Grazie, grazie a Roberto De Nittis, grazie per aver portato qui su Pianoforte Senza Coda, su Radio Città Aperta, le suggestioni del Sud, le armonie del jazz, la tua carica, la tua verve compositiva. È stata una puntata che è scorsa proprio lievissima, ecco, con questa musica così ricca di brio, di energia. In bocca al lupo, caro Roberto, grazie, grazie della tua partecipazione e buona serata.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie Roberto De Nittis per questa bellissima intervista. Pianoforte senza coda si chiude qui. Giulia Vazzolera, alias The Italian Piano Girl, vi dà la buonanotte. Adesso ci sono le selezioni musicali di Radio Città Aperta. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori che ci sentono in replica il martedì. Io mi sono lasciata volutamente una manciata di secondi in chiusura perché ho aperto questa puntata ricordando Giulia Cecchettin. Mi sono ripromessa di chiuderla anche nel ricordo di Giulia Cecchettin. La vita va avanti, la vita deve andare avanti, guai se si fermasse, ma deve andare avanti nella consapevolezza che tutto questo non può essere accaduto un'altra volta invano, che Giulia deve essere l'ultima. Che il ricordo di Giulia non sia solo la dolcezza del suo sorriso, ma diventi anche un impegno serio che tutti noi ci prendiamo per far sì che Giulia non ci abbia lasciati invano, ma che continui a vivere con noi nel monito che questa battaglia contro la violenza di genere la dobbiamo veramente ancora iniziare tutta a combattere. E allora un altro minuto di musica dedicato a lei, un minuto che riempiremo con una canzone a cappella che a me fa veramente venire i brividi. È un pezzo di Tori Amos, Me and Gun, un pezzo autobiografico in cui Tori Amos racconta dello stupro che ha subito da parte di un suo fan dopo un concerto. Ecco, questo perché quello che è accaduto a Giulia non accada più. Buonanotte a tutti.
5 a.m. Friday morning, Thursday night, far from sleep. I'm still up and driving, can't go home, obviously. So I'll just change direction, 'cause they'll soon know where I live. And I wanna live. Got a full tank and some chips with me and a gun and a man on my back. And I sang holy, holy as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny. Things you think in times like these, like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends, your father? Mr. Ed, was me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And I know what this means, me and Jesus, a few years back. Used to hang, and he said, "It's your choice, babe. Just remember, I don't think you'll be back in 3 days' time. So you choose well. Tell me what's right. Is it my right to be on my stomach? A Fred Seville, it's me and a gun and a man on my back, but I haven't seen Barbados, so I must get out of this. And do you look Carolina, where the biscuits are soft and sweet. These things go through your head when there's a man on your back. You're pushed flat on your stomach. It's not a classic Cadillac. Me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. I haven't seen Barbados, so I must get out of this.